compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto, è morto a...
si son tenuti asciutti, compagni sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
E un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radioazione.info. Sono le 21 e 3 minuti primi di questo mercoledì sera 28 marzo 2018 dopo Cristo. Ciao Lucky.
Ciao Frank.
E ciao a tutti voi che ci state ascoltando. Questa è Memoria Resistente, programma di letture partigiane con cui con cui cerchiamo di fare mantenere vivo lo ricordo della nostra memoria di classe, e col quale cerchiamo anche di trovare dei collegamenti
nella lotta attuale di oggi,
esatto,
che
nella realtà di oggi. E dicevo oggi dicevo prima al buon Lucky che oggi non avevo avuto molto tempo di leggere i giornali, non ho visto molto cos'era successo, ma purtroppo basta aprire l'Ansa, la terza notizia, esatto, è quella di due operai morti e uno ferito in ospedale per un'esplosione al porto di Livorno. Adesso le dinamiche dell'accaduto non mi sono chiare. Due operai sono morti a causa dell'esplosione. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 all'interno del deposito costiero Neri all'accosto 29 del porto. Comunque, al di là di quello che è successo, è una situazione, quella del porto di Livorno, abbastanza pesante. Ne abbiamo parlato anche con alcuni compagni di Livorno, ci sono trovate anche le interviste sul sito della radio in cui ci parlava dei continui tagli al porto, del continuo abbandono delle imprese, di conseguenza anche del giro di denaro che c'è dietro al porto. E poi ovviamente la prima cosa che si va a tagliare, si sa, è la sicurezza, che è un settore che per nell'ottica padronale è solo un costo e da cui non si ricava nessun profitto, a meno che non gli diano gli incentivi.
Sì, quelli
e questo
sono...
è il risultato, insomma, uno dei, esatto, tanti risultati. Poi questa è proprio la prima cosa che abbiamo aperto. Sono curioso di vedere se la morte di questi due perdurerà nelle testate dei giornali online, intanto quella di Fabrizio Frizzi, che pace all'anima sua, però insomma adesso è una settimana che parlano di Fabrizio Frizzi.
Assolutamente.
Quando ogni giorno in Italia di lavoro, di quelli regolari, e senza contare quelli a nero, e senza contare quelli che muoiono andando o tornando al lavoro, sono 3 al giorno. Quindi.
Esatto, purtroppo di queste vittime, diciamo, non VIP non ne fa menzione.
Se ne parla poco.
Non fa menzione appunto poco o nulla, intanto questi purtroppo sono altri 2 caduti che si accodono a un'ormai lunga e lunghissima lista, tragica lista diciamo, di caduti sul lavoro, appunto come dici tu, per le condizioni sempre più precarie e sempre più sfruttati, e logicamente devono lavorare, io capisco da benissimo dal punto di vista del lavoratore cosa vuol dire dover correre sempre, dopo capita che sei talmente stremato di corsa, stanco, esausto, che ci vuoi rimetterci un arto, in questo caso purtroppo ci hanno rimesso la vita e disgraziatamente.
Sì, ma infatti poi questo è la magia della narrazione che ci viene fornita dalla realtà, no? Perché continuiamo a sentir dire che ormai il vecchio continente, soprattutto l'Italia, non è più uno stato a vocazione industriale, ormai è uno stato volto al terziario, tutto quello che compete al terziario, quando sappiamo bene che in realtà il terziario non è che manifatturiero, molto spesso mascherato sotto altro nome. Altrimenti, se a quanto pare non esiste quasi più l'industria in Italia, non si spiega come mai i morti in fabbrica, gli infortuni in fabbrica, gli infortuni in generale sul mondo del lavoro continuano a aumentare dal momento che nessuno lavora più in fabbrica. Mi viene un dubbio a guardare il censimento, come sia possibile, anche solo matematicamente, non è che aumentano in maniera relativa, aumentano in maniera assoluta, cioè il numero totale, al di là della popolazione occupata, di morti sui posti di lavoro aumenta in Italia, quindi quello, la verità è che il lavoro è peggio pagato adesso in Italia, è più rischioso, questa è l'unica,
assolutamente
questa è l'unica svolta dal punto di vista del mondo del lavoro.
Un po' mi sovviene appunto quella canzone della banda Bassotti che dice vogliono riportarci indietro a 100 anni fa, quando le condizioni di lavoro erano veramente non lavoro, schiavitù pura.
Vabbè, ma questo abbiamo già detto tante volte, cioè alla fine se ci pensi 100 anni fa gli operai si ammassavano davanti ai cancelli della fabbrica sperando che il caporale indicasse loro e li facesse entrare per guadagnare la giornata, come si suol dire, no?
Esatto.
Adesso la cosa è identica, solo che la tecnologia, che teoricamente potrebbe permetterci a tutti di lavorare molto di meno, fa sì che invece di aspettare davanti ai cancelli della fabbrica aspetti davanti a casa tua che ti arrivi il messaggino su WhatsApp con il contratto valido solo per quel giorno, al massimo se ti dice bene per la settimana, dall'agenzia interinale, e a quel punto lì vai a lavoro. Quindi l'unica cosa che è cambiata è che prima aspettavi che ti chiamassero davanti ai cancelli della fabbrica, adesso puoi farlo comodamente seduto a casa tua, capirai che grande vantaggio, sempre di lavoro di merda si sta parlando.
Sfruttamento, chiaramente.
È sfruttamento. Quindi giustamente prima di cominciare un ricordo a
questi 2 operai caduti.
Esatto,
poveri.
Cerchiamo di non lasciare proprio sotto silenzio queste cose, per quanto la notizia l'abbiamo trovata aprendo appena adesso l'ANSA, ma credo che sia più che altro perché di fronte a un'esplosione al porto di Livorno, insomma, non è che potevano tenere in sordina la notizia. Insomma,
no, assolutamente
se ne sarà accorto qualcuno.
Assolutamente, penso di sicuro l'esplosione non deve essere stata tipo quella di una micetta, bensì è stata una bella deflagrazione, e purtroppo la deflagrazione con conseguente morte di 2 poveri operai che stavano chissà in che condizioni lavoravano, perché per sia partita l'esplosione non oso immaginare quali vapori gas che ci fossero dentro, e purtroppo loro non sono nemmeno resi conto di saltare in aria, come tanti altri purtroppo, chi in cantiere, chi in fabbrica, chi in tanti altri posti, chi ucciso dagli sfruttatori capitalisti continua questo maledetto libro dei morti. E quindi
prima di partire con la lettura vi diamo giusto 2 indicazioni. La prima tra tutte è il nostro profilo di Twitter, tramite il quale vi aggiorniamo sui contenuti che stiamo trasmettendo e tramite il quale potete anche comunicare con noi, @radiazioneinfo per scriverci, altrimenti c'è anche una pratica chat sul sito di Radiazione, quindi potete scriverci anche da lì. In ultimo, 380 47 16 299 è il nostro numero di telefono, è attivo un account di Telegram su di esso, quindi tramite Telegram potete mandarci messaggi di ogni tipo, da foto a messaggi di testo a messaggi vocali, e noi siamo ben contenti di leggerli, e se possibile anche, o quantomeno se è pertinente con quello che diciamo, cerchiamo anche di rispondere.
Assolutamente.
Settimana scorsa siamo partiti con un bel libro di Marco Rovelli, Eravamo come voi, storie di ragazzi che scelsero di resistere, e questa settimana vorremmo riprendere la lettura e continuare. Quindi lascio a te la parola.
Assolutamente.
E buona ascolta.
Eravamo arrivati, lo sciatore e il contrabbandiere. Ero stato caposquadra dei Balilla Moschettieri, figurati, il fascismo era la vita, era normale. Non avevo voglia di studiare e infatti a 15 anni andai a lavorare in officina, ma per fare il caposquadra avevo fatto il corso, avevo studiato. Era una cosa bella, eri un capo, mica avevi idea che esistesse un altro mondo fuori dal fascismo. A quel tempo là sapevamo solo che in Russia mangiavano i bambini e che l'America e l'Inghilterra erano le demoplutocrazie, dischi, libri, tutto proibito. In quel grande Truman Show che era il fascismo, Sergio Cerri non trovava nulla di anormale. Passava le giornate al caffè La Fiera, nella piazza della chiesa di Omegna, proprio davanti a casa sua. Quello è il posto dove Sergio bivacca, si sta con gli amici, si gioca a scala 40 ai tarocchi, si gioca al biliardo e si guardano le ragazze passare. Poi la domenica si va sul Mottarone a sciare. Sergio è bravo a scendere con la tecnica a tallone libero, il telemark. Per salire c'è uno slittone trainato da argani e corde che trasporta 16 persone in vetta. Ci sono i soldi per fare uno o due salite, poi si deve salire a piedi per poter discendere. Il papà di Sergio è comunista, da quando era stato picchiato da una squadraccia fascista per sbaglio. Erano arrivati al suo paese dal Vercellese, a un certo punto una tromba aveva suonato la ritirata. Un'offesa imperdonabile per gli squadristi. Qualche giorno dopo erano tornati informandosi su chi fosse il trombettiere della banda del paese. Ed era il papà di Sergio, che ebbe un bel dire: non sono stato io, 3 giorni fa non ero in paese. Le buscò, da quel giorno era diventato comunista. Ma di tutto questo Sergio non ha mai saputo niente. Mai una parola contro il fascismo si è levata in famiglia la sua presenza. Una volta ha dovuto prestare la giubba nera al padre, quando questi, dopo 3 anni in cui non trova lavoro, è dovuto andare alla casa del fascio di Omegna per iscriversi al partito. Ma il senso di quel prestito gli sarà chiaro solo molto più avanti. Semmai quello che resta nella memoria del giovane Sergio sono piccoli atti di ordinaria sopraffazione, come quando al saggio ginico si prende una sberla in faccia dal capo di Balilla perché non sa le parole della marcia reale. O come quando ancora la scuola di avviamento fa la scuola di avviamento professionale, una volta non va il sabato fascista, lunedì mattina entra il professore in officina e dice: Cerri, oggi il tuo voto è 4. Ma come, professore, non ho nemmeno aperto bocca. Non sei venuto al sabato fascista, Cerri. Una normalità, questa che si interrompe il 25 luglio, il sabato dopo quel giorno, ci sente d'improvviso uccelli liberi. Non si va più al sabato fascista, ma sta tutto il giorno a giocare a palla, quando c'era la palla si intende. E va avanti così fino all'8 settembre, quel mese e mezzo di libertà è decisivo per il diciottenne Sergio, che a parlarne adesso racconta di quei 3 mesi invece che un mese e mezzo come fu in realtà, perché ancora gli sembra smisurato, dilatato il tempo della scoperta della libertà. Andava in giro per Romagna, non trovai più uno che era stato fascista, ma poi, dopo l'8 settembre, al sabato dopo di nuovo tutti i leader rigimentati. Ecco, lì che abbiamo capito cosa vuol dire libertà. È difficile spiegare cosa è la libertà a gente che ce l'ha, la libertà l'abbiamo capita in quei mesi lì. A Masera, nell'Osso Alta, all'inizio della Val Vigezzo, Franco in montagna ci va già, ma non per fare il partigiano. A 17 anni fa il contrabbandiere, sfrosin si dice in Ossola. E i partigiani semmai li evita perché il CLN ha vietato il contrabbando e magari gli sequestrano il carico, anche se tra di loro ci sono già tanti contrabbandieri. Il contrabbando in valle ha una lunga tradizione, basta ricordare l'enorme folla al funerale di Bartolomeo Malgaroli, detto il Negus per il barbone che aveva, erano i tempi della guardia Abissinia. A quei funerali c'era perfino la guardia di finanza a onorarlo, per quanto con la finanza ci fossero le amicizie storiche e capitasse anche che ti sparassero addosso per fermarti. Nella memoria di Franco però sono quelli della milizia confinaria i peggiori. Sono stati quei militi fascisti ad aver ferito lo zio di Franco, che fra parentesi vivrà fino a 86 anni con una pallottola conficcata nel petto. E in quei casi possono scattare vendette, tanto è vero che il milite sardo che ha ferito lo zio di Franco verrà fatto fuori dai partigiani contrabbandieri, più per una questione di guerra del contrabbando che per il resto. Franco è andato a scuola fino a 16 anni, ogni giorno in bici fino a Domodossola, e poi è andato a lavorare alla Montecatini di Villa d'Ossola. Ci lavora per pochi mesi però. Dopo l'8 settembre, d'accordo con il Prade, che è un po' un di contrabbando, l'ha fatto anche prima della guerra, qualche viaggio col caffè per arrotondare, noi avevamo un po' di bestie, decide di cogliere l'opportunità che si è aperta. Con i controlli dei fascisti venuti meno, si può andare a prendere riso nelle campagne del Novarese, nel Vercellese, lo si porta in Svizzera. Da Masera si prende il treno, la Vigezzina, si scende a Olgia, l'ultima stazione prima del confine, e in un paio d'ore di cammino per i sentieri di montagna si arriva in Svizzera, dove si vende il riso. Dopo che nel dicembre 8 contrabbandieri vengono catturati sulla Vigezzina e finiscono in Germania, bisogna cercare altre strade, sono strade ben più faticose. Ci vogliono 3 giorni a fare il viaggio, tutte le bocchette oltre i 2000 metri anche d'inverno con la neve di 2 metri a tormenta. Dalla Val Vigezza, alla Val di Vendro, alla Valle Anzasca, fino ad arrivare in Svizzera, nel Vallese. Ecco il colore del contrabbando, bianco folgorante che odora d'aria ed acqua. Nel frattempo a Vercelli si è formato un comitato che manda in valle ebrei e prigionieri inglesi liberati dopo l'8 settembre. Con Vercelli il contatto è un vecchio comunista di Masera che dà ai fuggitivi ai contrabbandieri, i quali li portano in Svizzera senza fargli pagare il pedaggio. Anche per Franco l'istinto viene prima della politica. Suo padre del resto non si è mai proprio interessato di politica e Franco dice adesso: sono sempre stato sovversivo già da boccia. Per esempio, non mi piaceva mica andare al sabato fascista. Una mattina vado a prendere il siero per il maiale alla latteria e lì trovo 2 miei soci. Uno era il figlio del segretario politico del fascio. Viene l'adunata, mi dicono. Ma va via il Kühl, voi dell'adunata, gli dico. Non so perché gliel'ho detto, mi è venuto così, mica era un motivo politico. Quello è andato a dirlo a suo papà, ci è andato a chiamare la sede del fascio. Io e mio papà. Se non fosse per te, tu una che sei una brava persona, tuo figlio lo faceva espellere dalle scuole di Duomo. Un'altra volta nel 40 c'erano quelli della Muti di Cremona. Io ero vicino alla chiesa come amico, seduto sul muretto a parlare contro Mussolini. Non mi ero accorto che c'era uno di questi della Muti, ci ha sentito, mi ha dato una nerbata sulla schiena che è un male. Per fortuna sono riuscito a scappare, se no ne prendevo delle altre. Eravamo contro Mussolini, ma non sapevamo neanche noi il perché. Di politica eravamo completamente a digiuno, ad eccezione di quelli che avevano già il papà antifascista, erano infarinati di socialismo e robe del genere, ma noi altri. C'erano solo i libri del fascio a scuola, però io ero sempre stato un po' sovversivo, non lo so perché. Ecco, in questo momento, non sapere perché c'è tutto il carattere essenziale e primordiale della libertà. A Omegna, Sergio ha continuato a fare la sua vita normale da operaio in fabbrica. La sua insofferenza verso i fascisti è cresciuta, ma resta ancora inarticolata e come un rumore di fondo. Dopo l'8 settembre non c'è più solo il sabato fascista, ma pure il giovedì. Tutti alla casa del fascio, tutti in fila, e poi un bel discorso. La guerra è come un incontro di box, ci sono i round. Se ne può perdere uno, ma si può vincere. Abbiamo bisogno di volontari, chi si offre volontario faccia un passo avanti. E nessuno che si muove. Che poi una volta il Biglioli, che è suo papà, ha uno stabilimento, gli arriva uno sberlone. Tu sei figlio di un industriale, gente che ragiona con la testa. Non come questi ignoranti di operai che non sanno nulla. Tu dovresti sapere, perché non ti presenti? Ecco che allora noi cominciamo a pensare. Qui è come prima, anzi ti menano, questa è la libertà, allora andiamo dall'altra parte. Che poi a guardar bene, noi ad andare coi partigiani eravamo incoscienti, perché quelli che ci rimanevano coi fascisti avevano probabilità di salvare la pelle, mica si poteva immaginare in quel momento cosa sarebbe successo dopo. Lo sapevi che se ti catturavano i fascisti ti fucilavano, però sceglievi la libertà. Fino a che non arriva la cartolina delle RSI per l'adoramento, per Sergio i partigiani sono quella gente che ha visto arrivare a Omegna un giorno. Quel 30 novembre della famosa calata al piano delle brigate di Moscatelli e Beltrami, i due grandi comandanti di Valsesia e Ossola. Quel giorno occupano simbolicamente la città, un'azione dimostrativa in barba ai fascisti. Sergio li guarda dal barcone e si chiede: ma chi sono questi? Mai penserebbe che dopo qualche mese sarà con loro. È la cartolina della RSI a sbattere in faccia a Sergio la necessità di una scelta, come una ricapitolazione. Tirare le file di una realtà fino a quel momento rimasta impensata e che adesso nell'arco di 1 o 2 giorni va pensata, bisogna decidere per forza, o di qua o di là, non c'è tempo per l'indugio, ed è in quei 2 giorni che si diventa adulti e si svalica. La cartolina arriva a giugno e dice che 2 giorni dopo bisogna presentarsi a Novara, non mi presento, e come lui molti altri giovani di Omegna, anzi tutti, su una 60ina di richiamati del primo semestre del 26 solo uno va a Novara, e quell'uno lo rimandano a casa perché pesa 45 kg su 1,80 m di altezza. Papà, ho deciso che non mi presento. E il papà, che non aveva mai detto nulla del suo antifascismo, fa quasi un salto di gioia. Io sapevo, Sergio, che avresti deciso così. Ho già preso i contatti, dico io dove andare. La mattina dopo Sergio va in officina e, finito il turno, si ferma al caffè. Al caffè La Fiera. Oggi è come una festa da Dio, un arrivederci. Vissuto in silenzio, interrompe la festa il padre, che arriva di corsa. Hanno telefonato a Baveno. C'è un camion che è partito da lassù. Si fermano a Gravellona e a Omegna per estellare tutti quanti quelli che devono presentarsi a Novara. Devi scappare adesso. Sergio ha 17 anni, su 120 ragazzi della classe 1926, alla fine della guerra ne restano vivi 85. Sua madre taglia in 2 la coperta nuziale che ti protegga dal freddo, figliolo, e via in bici al campo sportivo, dove è l'appuntamento alle 4 del mattino, e via a camminare tutto il giorno per sfuggire all'estrellamento, la notte in una baita, un giorno ancora di cammino, una notte si dorme all'aperto, poi si arriva in Valstrona, su un furgone, sbanda e si rompono i freni, e di grazia che non si è finiti nel burrone, allora di nuovo a camminare, e mentre si cammina si assiste alla fucilazione di una spia che aveva fatto catturare dai tedeschi uno dei fratelli Bariselli. una notte a dormire al cimitero, poi una battita al peggio Cortevecchio, e lì si resta. Adesso si parte dalla Valtoce, comandata da Didio, e dopo qualche giorno si forma un nuovo distaccamento a Pieve Vergonte, con un mitragliatore che era stato nascosto il giorno che avevano ucciso Beltrami. A comandare il distaccamento Ugo Marchioni, capitano di carabinieri. Sergio impara a cantare l'inno, per così dire, della Valtoce, un vecchio canto di bersaglieri passato per mille riadattamenti, fino a quello uscito dal pugno stesso di Antonio di Dio, che suona così: marciar, marciar, marciar ci batte il cuore, si accende la fiamma dell'amore, si accende la fiamma dell'amore quando vedo un partigiano passare. Mamma non piangere, suona un verso di quel canto. Un giorno la mamma di Sergio arriva sulla montagna Solana da Omegna per salutarlo, è commossa e impaurita come una madre con il figlio che rischia la vita. Si rivolge a quei ragazzi, tutti giovani come suo figlio, cari miei Matoc, gli dice, cari miei ragazzi, e Matoc diventa il nome di battaglia del suo, mamma non piangere. Il 25 luglio, la prima azione. Fino all'altro giorno, fino all'altro ieri sera, non avrei immaginato tutto questo, ed a malapena sapeva chi erano i partigiani. E adesso, ad un tratto, il mondo non è più lo stesso. A Gravellona, all'albergo Sant'Antonio, i fascisti commemorano la deposizione del Duce, festeggiando nel ritorno. Si va col camion di quelli a Carbonella, ma vicino all'albergo il camion si blocca e si va a piedi. Da un balcone qualcuno butta un fiore, non ci stupisce. I partigiani in osso sono amati e protetti da quasi tutta la popolazione. Uno della brigata si china per raccogliere, Zacco una raffica gli resta in mano il gambo e via a ripararsi dove si può. Sergio si ripara dietro un piccolo cancello, la prima volta che sente sparare, e per la prima volta spara. Verso la finestra dove ha postato il fascista gli cade una bomba che aveva agganciato alla cintura, e per recuperarla deve esporsi al fuoco, e allora va verso la strada in quell'esposizione come se il tempo si spalancasse. Sergio vive al rallentatore di quegli istanti dilatati di reali, che quando torna al riparo un compagno gli dice «Ma come sei stato veloce?» e lui pensa che lo sta prendendo in giro, e invece non sa che la prima volta che si spara il tempo non passa mai, e tu, come se fossi Achille con la tartaruga, non arrivi mai là dove devi arrivare. Alla terza volta il tempo riprende la sua dimensione, ed è là la nuova dimensione del Matoc. A luglio Franco continua a stare in montagna da contrabbandiere, anche quando a maggio gli è arrivata la cartolina RSI e non si è presentato, ha continuato a lavorare. Masera è defilata, e stanno attenti, non ti prendono. Ma le cose non stanno proprio così, i pericoli crescono. E allora arriva il momento che in montagna si deve stare da partigiano, è la metà di agosto che Franco diventa partigiano con la Brigata Libertà di Viglio. Non è che la vita cambi poi granché per Franco, anzi, a parlare di momenti di azione, la vita a partigiano diventa meno dura. Mica ti devi fare 3 giorni di tormento e 2 metri di neve come da contrabbandiere. Da partigiano c'è una base dove dormi e dei compagni. Da contrabbandiere dormi dove capita, ti va già bene se puoi accendere il fuoco e si va in 7-8 al massimo, in silenzio, ad alcuni metri uno dall'altro, sei tu e la montagna e basta. Una fascinazione che non abbandonerà mai Franco, che anzi, finita la guerra, riprenderà a sfidare la montagna e i finanzieri. Il primo mese di montagna è piuttosto tranquillo, si ferma qualche vagone della Vigezzina per vedere se sopra ci sono i fascisti, ma nessuna sparatoria. Bisogna sempre stare allerta però, ma non che si smetta di essere dei boccia. Ogni tanto si scende al paese a ballare, una volta in un circolo di Pontetto, a ballare, al suono di una fisarmonica arrivano i fascisti, sono in 6 e non si può scappare. Venite con noi, animi traspianati e pure una pala. Adesso ci fanno scavare la fossa e ci ammazzano, pensa Franco. Camminano per pochi metri, c'è la loro automobile finta fuori strada. Aiutate a rimetterla in strada, andiamo. Finisce che si fa baldoria insieme ai fascisti quella notte. Poi arriva la Repubblica. Sergio arriva a Domodossola con la Valtoce, entrando in città col suo moschetto 91. Franco, con la banda di Viglio, ormai incorporata alla Perotti, intacca Valdossola a Masera, e poi a Domodossola insieme ai garibaldini, col fazzoletto rosso al collo.
Allora, dopo questa prima tranche di lettura, mettiamo una canzone, torniamo in diretta poi tra qualche minuto. Intanto vi lasciamo un po' in compagnia dei 99 post, così spezziamo un po' il ritmo della trasmissione, e come ci piace dire, lasciamo anche il tempo per chi ci ascolta di metabolizzare quanto letto fino ad adesso. Voi rimanete sempre all'ascolto di Memoria Resistente, ci risentiamo tra qualche minuto. Buon ascolto della canzone.
Ripetutamente, il frigo non c'è niente, ripetutamente, dolore insistente. devi andare a lavorare. A qualcuno se ti ammali tanti soldi devi dare. A qualcuno se tu studi le tasse poi devi pagare. A qualcuno se tu viaggi biglietti poi devi pagare. A qualcuno per svariare ancora soldi devi mollare. Qualcuno se la gode mentre aspetti di morire. Qualcuno che fa di tutto per impedirti di pensare.
Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Qualcuno ha organizzato questa storia divertente. Qualcuno ha tanti volti ma una sola è la sua mente. Ti penetra nel sangue, diventi un senserviente. Qualcuno sul lavoro, qualcuno a casa mia. Qualcuno è l'eroina, qualcuno a polizia. Qualcuno sangamara, rinta friggitoria. Qualcuno è una maniera, gira e botta tancatena. Qualcuno senza nome, tutto chiamano sistema. O sistema tancatena, o sistema tancatena. Sistema, sistema, sistema che tancatena. Sistema sul lavoro, sistema a casa mia. Sistema l'eroina, sistema polizia. Sistema sangamara, rinta friggitoria.
Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Per una tarish ve cosa ripetuta me. Tarish a 99 posso che le nasa me. Per una tarish ve cosa ripetuta me. Haga morre l'eroino, guerne a polizia. Na volo fanna, na consultaria. Cascia dentro quando a mana. Ca forza e l'arroganza. Perciò a rabo l'uocchi invece sta che mana in coppa panza. Officina 99. Cristiana,
ripetutamente.
Partito socialista,
ripetutamente.
Leghe fascisti,
ripetutamente.
Democratici di sinistra,
ripetutamente.
Rifondazione comunista,
ripetutamente.
Ala presidenzialista,
ripetutamente.
E prefette ministra,
ripetutamente.
Buttato printo cessa,
ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Forse in ripetuta style, tenim pura guest star, rintovash, suoni mudu, già sai, già sai, già, credo di caffa.
Ripetutamente la storia si ripete, in dalla piazza solo bombarrete, mezzo alla cristiana che se nascevano alla pete, sti bastardi mettono bombarrete.
Facite attenzione che so bombarrete, so bombe d'estate, so bombe cu decrete, che porta nella firma di servizio segreto delle massune con tutte le prete.
Coi soldi della mafia si comperano i voti, fanno gli sciacalli dopo i terremoti, hanno sfruttato, corrotto e insabbiato tramite il servizio segreto di Stato, usato ogni mezzo a disposizione. La bomba in piazza, sul treno alla stazione, allora chi può fermare la ruota? Chi lo può? Badam bamba, attento a chi può fermare la ruota? E chi lo può? Badam bamba, chi può fermare la ruota? Chi lo può? Badam bamba.
Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Radio Gladio,
ripetutamente.
Lele Prox,
ripetutamente.
Suoni Mudu,
ripetutamente.
Bisca,
ripetutamente.
Daniele Sepe,
ripetutamente.
Maurizio Capone,
ripetutamente.
Riccardo Veno,
ripetutamente.
Mariano Caiano,
ripetutamente.
Speaker Zoo,
ripetutamente.
Officina 99,
ripetutamente.
Lavori in corso,
ripetutamente.
99 posse,
ripetutamente.
Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Ripetuta, ripetuta, ripetuta.
E torniamo in diretta, allora. 21 e 29 minuti primi, prima di ricominciare la lettura, un paio di notizie che ci arrivano via Twitter. Una la prendiamo da InfoOut: operazione contro gli antifascisti di Torino, arrestato Nicolò. È stato arrestato oggi Nicolò, il giovane falegname torinese coinvolto nell'operazione di pulizia contro il corteo che aveva sfilato contro Casa Pound fino ad arrivare a pochi passi dal comizio del partitino neofascista nel febbraio scorso. Irrintracciabile il giorno dell'operazione in pompa magna, portata avanti a favore di telecamere della questura torinese, aveva creato più di un grattacapo agli investigatori che lo cercavano in lungo e in largo da diversi giorni. Arresti e misure cautelari avevano colpito 7 giovani, secondo un impianto accusatorio arraffazzonato e tutto politico, che ha il solo obiettivo di colpire una giusta giornata di lotta e di chiarire che l'antifascismo non deve uscire dal perimetro dei salotti televisivi e del tornaconto elettorale. A oggi, oltre a Nicolò, tradotto pochi minuti fa nel carcere delle Vallette di Torino, il bilancio dell'operazione è il seguente. Un ragazzo di 18 anni, incensurato, ha passato diversi giorni in carcere e ora si trova agli arresti domiciliari, senza poter frequentare la scuola. Un altro ragazzo è agli arresti domiciliari, una studentessa di 22, costretta a presentarsi in commissariato 3 volte a settimana dopo che le hanno sequestrato in casa degli adesivi antifascisti. Un barista di 28 anni che deve fare da spola tra il lavoro e la stazione dei carabinieri 2 volte al giorno per firmare. Una maestra licenziata è sotto processo per aver imprecato contro dei poliziotti che avevano appena caricato con i manganelli idranti un corteo che avanzava armato di uno striscione verso il comizio di Casa Pound. Il tutto si badi bene senza che nessun tipo di accusa concreta sia stata riconosciuta dal giudice. La totalità di questa vergognosa operazione si basa esclusivamente sul concorso morale, ossia sul fatto di aver partecipato alla manifestazione. Una fattispecie di reato che è un vero e proprio obbrobrio giuridico e che ha le sue origini, guarda caso, nel codice penale fascista, il codice Rocco. Nel frattempo, nel carcere di Piacenza si trovano ancora rinchiusi altri 2 giovani antifascisti, Giorgio, detto Brescia, e Lorenzo, detto DB, accusati di aver preso parte alla manifestazione contro l'apertura di una sede di Casa Pound a Piacenza. Manca ormai poco meno di un mese al 25 aprile ed è evidente che per chi non vuole fare della festa della liberazione un vuoto rito della religione democratica, quella che concede i fascisti sedi, finanziamenti e coperture, la libertà degli arrestati dovrà rappresentare un punto imprescindibile della mobilitazione a venire. E in effetti è molto significativa questa cosa, perché appunto questi ragazzi di fatto sono accusati di concorso morale, quindi di aver condiviso gli obiettivi politici della manifestazione, che era impedire un comizio di Casa Pound, un partito che non è opinione di alcuni, si autodichiara un partito
neofascista.
Togliamogli anche il neo, un partito fascista, appunto. Manifestazione che di fatto non si può neanche attaccarsi al fatto che sia sfociata in guerriglia urbana, perché semplicemente la polizia ha caricato con manganelli idranti, come diceva l'articolo, il corteo e gli ha impedito di avvicinarsi alla zona rossa, sebbene ci siano stati vari tentativi. Però nonostante questo ci sono arresti, ci sono persone che hanno perso il lavoro, ci sono persone che non possono andare a scuola, ci sono persone costrette ad andare a firmare in questura o dai carabinieri, e questo per aver partecipato, aver condiviso anzi le ragioni politiche di una manifestazione squisitamente antifascista.
Assolutamente.
Questo per dire che quello che leggiamo non è così tanto anacronistico come alcuni vorrebbero far sembrare, perché c'è
ancora squadrismo.
C'è ancora squadrismo. Un'altra notizia, la leggo molto velocemente perché poi riprendiamo la lettura, anche questa per farci capire in che tempi viviamo. Diceva prima Rovelli che per capire cosa sia la libertà bisogna che te la tolgano, no? E una cosa del genere sta avvenendo con gli abitanti di Melendugno, la città pugliese dove
sono stato anche, tra l'altro, Melendugno,
dove dovrebbe passare il nuovo
gasdotto
TAP, Transadriatico Pipeline,
esatto,
mi sembra che a significare, e dove appunto gli abitanti del luogo si stanno opponendo alla realizzazione di quest'opera che sta facendo dei danni a livello territoriale.
Sì, anche perché Melendugno
e in generale non porterà sicuramente chissà che ricchezza a quel luogo, semmai
esatto, anche perché Melendugno, dato che ci sono stato, è una località prettamente turistica, quindi loro vivono di turismo, e certo fargli passare un gasdotto non porterà assolutamente se non danni all'attività turistica svolta dalla maggior parte come fonte di reddito degli abitanti di Melendugno,
che avevano chiesto,
tra l'altro,
fronte all'imponente schieramento di forze poliziesche schierato per garantire i lavori, si erano arrivati a chiedere, facendo anche ricorso al TAR, che almeno i lavori venissero sospesi durante le ore notturne. Ecco, il TAR ha bocciato questo ricorso.
Chiaramente.
Poi, credo che sia una cosa nata da iniziativa popolare, quindi queste persone hanno dovuto sborsare anche penso una cifra dell'ordine della decina di migliaia di euro, perché non penso che con meno di questo riesce a fare un ricorso al TAR.
No, assolutamente.
Per sentirsi dire che no, il cantiere deve lavorare H24 ed è anche negli interessi degli abitanti che il cantiere finisca in fretta, così possono tornare alla loro vita di
sì,
tutti i giorni.
Dopo aver trovato la sua cittadina distrutta, che tra l'altro voglio anche ricordare che Melendugno è anche un centro archeologico non indifferente, chiaramente abbandonato all'incuria, tutto quanto, perché preferiscono devastare che mettere in risalto quello che già c'è presente nel territorio di Melendugno. Quindi è vero, affinché si può apprezzare la libertà, non si capisce cosa sia fino a che non ti viene tolta. Ed è per questo che noi leggiamo le storie di questi ragazzi che combattevano per la libertà. E dopo arriva Domodossola, dopo due giorni lo mandano in Val Cannobina, dove i fascisti hanno rioccupato Cannobbio. E lì il suo primo scontro a fuoco, i fascisti sono presi tra i due fuochi della Perotti e della Battisti. La Val Cannobina è liberata, lì di la guardia resta Franco per i 40 giorni di libertà. Quando si tratta di fuggire, Saggio riesce ad arrivare in Svizzera, non si sa come, l'espressione più appropriata per il rotto della cuffia. La Valtoccia è arrivata in Val Formazza, l'ultimo bastione di resistenza al confine con la Svizzera. Il distaccamento di Sergio è l'ultimo rimasto, gli altri sono già riparati in Svizzera. Il comandante del distaccamento è Alberto, ovvero Eugenio Cefis, quello che poi sarà presidente di Eni e Montedison, rappresentante di quella razza padrona dell'Italia degli anni 60 e 70, fatta di reti di potere, intrighi, servizi segreti. In quel momento però quel mondo non è ancora immaginabile. Alberto manda una pattuglia di 6 sciatori al lago Vannino di vedetta, tra di loro c'è Sergio. Tutte le mattine vanno fino al passo della scatta Minoia per vedere se dal Devero salvano i fascisti. Sergio e il Vannino, quando giù dal lago i fascisti sparano dal basso con i cannoni contro le rocce per farle cadere sui ribelli, e questi contraccambiano aprendo la diga. Vengono spazzati via una trentina di fascisti e 25 sono fatti prigionieri. Alla mattina del quarto giorno Sergio prende il telefono da campo e avvisa quelli del lago: arrivano. Si va giù in fondo valle fino a Riale, poi si deve salire verso il rifugio Maria Luisa, al confine. Per i 6 sciatori è più dura, bisogna far tutto in quota, prima con gli sci e poi a piedi, che con questi metri di neve e la tormenta non si vede nemmeno dove si va e perde il conto delle ore. Al rifugio ci si trova tutti, poi fuori gridano: fermo o sparo, spari mia su un svizzer. Se volete salvare venite subito dentro perché vi stanno circondando. E allora i feriti li si lega delle stanghe di legno e li si porta di là. E il confine lo si varca proprio due minuti prima che arrivino 100 tedeschi e fascisti che vogliono qui i ribelli. Il capo dei tedeschi si avvicina al capo delle guardie confinarie svizzere, pistola in pugno. Vogliono i ribelli e i loro prigionieri. Parlano in tedesco. Un partigiano capisce il tedesco e dice: ragazzi, qui c'è da sparare di nuovo. Si avvicinano lentamente alle armi che gli svizzeri gli hanno fatto depositare sulla neve. Ma il capo delle guardie svizzere caccia un urlo, crollano due montagnole di neve, escono due postazioni di mitragliatrici svizzere, sono puntate sui tedeschi. Io sono neutrale, difendo la neutralità, se volete venire avanti, tedeschi e fascisti. Si ritirano nella casermetta della finanza e per i belli si aprono le porte della Svizzera. Franco fronteggia i fascisti che vengono su dalla Val Cannobina. Una sventagliata al posto di blocco dei fascisti, rifugiarsi in un boschetto di noccioli e via andare. E un altro attacco a falmente, i fascisti col cannoncino e ci si sperde. Franco si aggrega alla Battisti, il combattimento a una galleria, poi due camion con 100 garibaldini, 50 italiani e 50 georgiani, militari sovietici fatti prigionieri tedeschi e fuggiti, e via con loro. Ma ad Orassano sparano addosso, allora lasciare i camion via a piedi, su per i monti fino a Crevola, e di nuovo in pianura fino a Domo, per andare a chiudere la casa del Castelli, che ti mitragliano pure dall'aereo adesso. E poi ancora a Crevola verso la Svizzera, l'ultimo scontro tra la nebbia e pioggia con due militi. D'improvviso si spara per primi e quelli cascano giù e sei in Svizzera. Franco resta internato al campo speciale numero 1 al Lago Nero dal 17 ottobre al 12 gennaio, a 1400 metri con pantaloncini corti, in 540 con 400 soldati svizzeri di guardia. È il campo dove sono internati i garibaldini, che sono i più pericolosi, ed è in questo campo che Franco sente per la prima volta parlare di politica, quella vera. Si trova tra gente istruita, intellettuali, avvocati e dottori. Un'infarinatura ce l'abbiamo avuta, prima mica sapevamo niente di politica, questi qua la sapevano la questione. E lì ho cominciato e poi sono sempre rimasto comunista. Franco rientra con la Perotti in Val Vigezzo, ancora due mesi di guerra partigiana. D'aprile, su due camion della Edison, Franco è con quelli che entrano a Milano per primi. Lì si spara ancora, ci sono i fascisti appostati tra i tetti. Mandano la squadra di Franco al Grand Hotel a custodire il maresciallo Graziani col suo attendente, un abissino altissimo che Franco mica l'ha mai visto, uno così nero e così alto, finché lo prendono in consegna gli alleati. E poi capita per caso in piazzale Loreto, dove arrivano i trampini di gente, Mussolini e altri 16. e la gente che sputa li prende a calci, una calca, una folla immense, che Franco e i suoi due compagni di pattuglia vengono chiamati a fare il cordone, e si spara anche con gli idranti per tenere lontana la folla, e una volta sgomberato si prendono i cadaveri, si lavano e li si attacca al distributore come offerta a sacrificare la folla inferocita. E ho aiutato anch'io a attaccare su Mussolini. Sergio non lo faranno tornare in Italia, resta in Svizzera fino alla fine di luglio, che gli americani non li lasciano rientrare finché non sono schedati uno per uno. Quando rientra comincia a lavorare in meccanica ed è un tecnico molto bravo, arriva a dirigere la parte tecnica di uno stabilimento. La forma della sua libertà conquistata, il lavoro è la cosa più importante. Quasi dimentica quel periodo della guerra partigiana, ma quella limoria è lì sotto pelle. E quando va in pensione decide di occuparsi del museo della resistenza di Ornavasso. Lì ci siamo incontrati tra i cartelli con gli eventi e le biografie centrali di quella storia. Tra essi un cartello dedicato a Don Sisto Bighiani, un sacerdote di Orvanasso che, a quanto si sa, è stato l'unico commissario politico di una brigata Garibaldi, nel suo caso con le Garibaldi della Valsesia nell'82esima. Memorabile la sua foto disteso per terra con un anticarro puntato in posizione d'attacco durante un'esitazione. È altrettanto memorabile la foto di quando il 28 aprile la Valsesia arriva a Milano. Don Sisto è accanto a Moscatelli, commissario del comando militare della Valsesia, Luigi Longo, e poi prenderà la parola anche lui al comizio improvvisato in Piazza del Duomo. Tra le memorie di tanti giovani uccisi, Sarge riflette sulla violenza della guerra. Prendi il Chiodo, per esempio, comandante garibaldino della Valsesia. Uccideva i fascisti spietatamente. Perché? Perché quando era in montagna i fascisti avevano preso sua mamma e la sua fidanzata. Consegnate, le uccidiamo. Lui si consegna. C'è sua mamma vecchia, sta male. Dice, la porto a casa e torno. Quando torna, la sua donna l'avevano ripassata in 40 e poi l'avevano uccisa a legnate. Lo portano in Germania, ma riesce a fuggire, arriva in montagna. E quando andava in giro a prendere un fascista, non ce n'era proprio. Che poi dopo la guerra il Chiodo si mise in piedi una fabbrichetta a Varallo, faceva modellini di auto antiche, automobilini antiche. Un giorno che andava a Roma per venderli in treno, bah, non c'era il posto per seconda classe, prende un biglietto di prima. Entra in uno scompartimento, c'era un signore e una ragazza molto eleganti, buongiorno. E si accorge che questa ragazza lo guarda e poi comincia a parlare a voce bassa con quel signore e gli dice, ma lei era Valsesia? Sì, lei era partigiano, sì. Non mi riconosce, no, si ricorda quando era dietro, lei era dietro un muro, è arrivata una macchina con tedeschi davanti e dietro, una donna e una bambina, e lei ha sparato e ucciso i tedeschi? Quelle donne eravamo io e mia mamma, eravamo ostaggi dei tedeschi, lei ci ha salvato la vita portandoci in Svizzera. Io quante volte mi sono detta che avrei voluto rivederla, le presento mio padre, Olivetti. Era uno degli Olivetti e così il Chiodo andava a lavorare per l'Olivetti e se lo meritava. Seduto sotto la stampa di Guernica, dono di sua figlia Giuliana, giornalista al Manifesto, Franco racconta che era appena finita la guerra, è entrato in ossola e è tornato alle sue montagne a far contrabbando. Continuerà per altri 15 anni e per quel mestiere ha sempre avuto un grande amore, tanto è vero che a Masera ha fondato il suo museo del contrabbandiere, tutti gli anni fa un pranzo sociale frequentatissimo. Una maglia e una giacca di velluto, un maglione di lana quella grezza, gli scarponi, quelli erano buoni, di cuoio, andavamo da ciabattini in gamba. Ma il velluto si bagna subito, non si asciuga mai, anche i pantaloni erano di velluto, c'erano solo quelli. Pantaloni che quando toccavano l'acqua si strappavano come carta, era una vita molto grama. Però è un mestiere che ti prende quello lì. Quando facevamo certe fatiche in mezzo alla tormenta dicevamo non andiamo più. Ma dopo 3 ore che eravamo a casa parlavamo già di tornare dentro. Perché? Perché non lo so, sono mestieri fatti così. Franco, sogno mai di notte tornare a farlo, è ogni tanto, e sono sogni belli o brutti. A seconda, un po' belli o un po' brutti, di tutte le qualità. E quindi continuiamo con un'altra storia, con Topolino nel West. Poi c'era Topolino, che era stato uno dei partigiani più giovani tra tutti i partigiani, e infatti dopo la guerra gli hanno dato pure la medaglia d'argento a valore militare. L'ho conosciuto a casa di Franco, perché dopo la guerra anche Topolino è stato un gran contrabbandiere, che se ne andava per le montagne tutto da solo e portava indietro tabacco e sigarette. Luigi Fovanna ha solo 86 anni quando ci vediamo, da Franco davanti a un caffè corretto alla grappa, e ne mostra molti di meno, imponente, due gran baffi, lo definirei un montanaro distinto, tenuto in ottima forma e tempra dall'area di montagna, chi chissà com'era quando aveva 14 anni, pensi. Ecco, mentre ci parlavamo, mi immaginavo di avere davanti il pin, quello di Nidi di Ragno. A 14 anni Luigi scappa di casa per andare coi partigiani, era come un western, dice, anche se allora i western non li vedi mica, li vedi adesso. E allora resta sveglio anche fino a mezzanotte, altrimenti alle 9:30 è già a letto, fa così da sempre, in montagna ci si alza all'alba. Guarda i western adesso perché la sua vita, che era stato un western, si combatteva sulla frontiera della fame. Se gli chiedi se andava a scuola, ti guarda come se venissi da un altro mondo, in effetti è da un altro mondo che vieni. Ho fatto la prima, dice, 7 anni era già finita. Andava a fare il pastur sopra Tasquera. Adesso manda i figlioli a Rimini, di qua e di là, una volta ti mandavano a fare il servitore a un contadino, che poi ti dava niente, solo da mangiare e basta, ed era già manna. Ti facevano la minestra e la polenta, ma col latte scremato, perché col resto ci facevano il burro. pasta e riso tutto assieme, un miscuglio così, si mangiava lo strut. Era così in montagna, il contadino mangiava sempre gli scarti. La roba fresca doveva venderla. Che poi, siccome la frontiera della fame ci si stava in tanti, un ricordo tira l'altro, Franco aggiunge, quando l'aria era al peggio, con le mucche, il latte lo mettevi in una padella e lo lasciavi un giorno o due per togliere la crema per fare il burro. Magari ti ci finiva dentro qualche topo. Prima di tirarlo via lo leccavamo, il topo che aveva la crema. La gente oggi non è comprata per la vita, caso Luigi, per quella vita no di certo. Luigi era piccolino che venne via da Monte Crezzese. Prima a Varzo, dove ha fatto l'unico anno di scuola, poi verso i 12 anni a Vogogna con i 4 fratelli. Luigi è uno che vuole farlo capire che il suo è proprio un altro mondo. E che in quel mondo ci sapeva stare, lo reggeva bene anche il vino. Mia mamma mi raccontava che un giorno mi avevano lasciato a casa da solo. E quando è tornata mi ha trovato che ghignavo e ridevo. Metteva sullo sgabello da una parte e cadevo dall'altra. Poi era venuto in mente di guardare il fiasco del vino sul tavolo. Ne mancava un bel po', ha capito che era ciucco. Temperato dalla vita, con il padre che non trovava un lavoro, ma Luigi capirà solo dopo il perché. Da ragazzino faceva mille lavori della montagna. Portava su e giù la legna dal monte, la sera dormiva nel bosco da solo, andava ad aiutare chi doveva fare starnù, il letto di foglie delle mucche. Andava ad aiutare a fare il cemento, quello che c'era da fare lo si faceva, e mi cercavano perché rendevo come un uomo. Quando a 10 anni sei in grado di dormire nel bosco da solo, affrontando gli spiriti della notte, le streghe di quel folto, che in Ossola è pieno di streghe, allora sei in grado di fare qualunque cosa, come scappare di casa per andare coi partigiani, anche se mica sai bene chi sono. Gerald Beldì, il Corani, che era il mio coscritto, sì, il fratello piccolo di Malombra. C'era Aldo la Marta, un po' più grande di me, ma a quei tempi mica pensavi che un anno passa e un anno in meno di me. A un certo punto il Marta è sparito. Dove andà? E ti dicono con i partigiani, con Superti. E poi ci va il Corani, c'è andato anche lui. Allora mi sono scappato di casa e sono andato con i partigiani, sono andato a Rumianca. Sapevo che lì c'erano dei partigiani, appena sotto la centrale, nella casa di uno che si chiamava Terzi. Li ho trovati lì, c'era un tenente che si chiamava Franze, subito mi hanno preso. Erano foresti, però hanno visto che ero un boccia deciso e mi hanno tenuto là. Che dopo venivano giù delle belle ragazze che mi baciavano sulla bocca e mi ero un boccia. Però mia mamma e mio papà hanno saputo sono a vedere e portare a casa il figlio, portatelo pure a casa, ma guardate che se questo vuole star qui ci torna. E infatti mia mamma, conoscendomi, lasciamolo lì, almeno sappiamo dov'è. È il febbraio del 44, Luigi è con la di Dio, divisione Valtocci, diventa Topolino. Sì, il cartone animato c'era già, ma Topolino perché era un ragazzino. Alla sera Topolino dorme in una cascina sopra Rumianca e la mattina scende allo stabilimento, va al deposito di biciclette, ne prende una e gira per la valle. Guarda cosa succede in giro nei paesi, riferisci, reazione sui movimenti di fascisti, come quando vede che hanno catturato un partigiano e lo fanno camminare in testa a un plotone, per andare a recuperare una mitragliatrice nascosta sotto il ponte del Migiandone. Una volta porta una busta al battaglione di georgiani arruolati, quei tedeschi erano accampati a Margozzo. C'erano stati dei contatti per fare disertare e passare coi partigiani. Lui ne vede uno alla stazione, un po' a caso, che suonare al georgiano giusto poi, ma non ci pensa due volte. Il georgiano lo porta fuori dalla stazione, scende in un campo di mais, legge la busta, gli risponde: noi andiamo a Borgo Manero, facciamo fuori il comandante e poi veniamo da voi. Poi il boccia prende la bici e torna a Rumianca. A volte c'era da recuperare il cibo dei partigiani, per i partigiani nascosti, lui con dei biglietti di partigiani che come carta moneta sulla fiducia si fa dare farina, riso, formaggio e latte in negozio del Bel Dì a Vogogna. Per esempio lui è da sempre ai Ripamonti al mulino e se non gliele danno, come dopo il lavoro di Piave di Vergonte, entra nello scantinato di nascosta e fa provviste da solo. Anche se non porta armi, un partigiano gli fanno una divisa, è in tela tenda, come si diceva. Non è l'ideale per un guerriero, ma Topolino non va orgoglioso. Un giorno si va fino a Nonio a ritirare un lancio degli americani. A Topolino tocca uno zaino bucato, ma il carico è lo strutto. E la strada è lunga e faticosa, lo strutto comincia a culare giù per la schiena. Quando si arriva a Rumianca, la divisa è da buttare. Questa fu una delle grandi delusioni della guerra per il boccia partigiano.
Allora, per questa sera chiudiamo con la lettura di Marco Rovelli, eravamo come voi, la riprenderemo poi mercoledì prossimo. Intanto una canzone con una piccola variazione sul tema, di solito sono io a fare la selezione musicale, questa volta vi metto una canzone propostami direttamente dal buon Lucky, Casa del Vento,
grazie.
Con i partigiani Santi e Salvatore.
La presenza di un partigiano armato e iniziano a sparare contro le finestre e obbligano dei giovani a portare delle fascine e incendiare la casa. Dice, è l'unico sistema per stanarlo. In questo frattempo il Paperini, sentendo questa sparatoria, s'affaccia che lui abitava nella parte alta del paese e la famiglia cerca di dissuaderlo e in particolare il padre di trattenerlo. Ma lui spara dei colpi di fucile ai tedeschi e lancia una bomba a mano.
Sante Salvatore, amici per la pelle, andaron per i monti per la scelta ribelle, sentiron dei massacri, ragazzi già impiccati, gli stupri e le violenze di tutti i deportati, le botte e le torture, sporchi repubblichini, con noi la pagherete, siete degli assassini, così che i partigiani bruciavano le case e Sante Salvatore tornarono in paese. Sante Salvatore, amici partigiani, partiti per lottare per un miglior domani, perché la resistenza è un fatto solidale, vuol dire fratellanza, significa aiutare. Seppero i fascisti, li andarono a cercare, portarono i tedeschi, trovarono Salvatore, sparavano alla casa, la madre l'implorava, urlavano quei cani, qualcuno la incendiava, e Santi seppe il fatto e corse con furore per correre in soccorso all'amico Salvatore, tirò una bomba a mano per farli indietreggiare, per dare a Salvatore il tempo di fuggire. Sante Salvatore, amici partigiani, partiti per lottare per un miglior domani, perché la resistenza è un fatto solidale, vuol dire fratellanza, significa aiutare. Salvatore scappò tra boschi e campi, nel tempo in cui i soldati sparavano su Santi, lo videro cadere, colpito a morte Santi, salvando il suo compagno che corse via nei campi. E qua c'è una leggenda che un cane un po' bruciato diventa più feroce, diventa più arrabbiato. E se alla fine Santi non è più qui a lottare, ormai per tutti e due combatte Salvatore. Sante Salvatore, amici partigiani, partiti per lottare per un miglior domani, perché la resistenza è un fatto solidale, vuol dire fratellanza, significa aiutare. Sante Salvatore, amici partigiani, partiti per lottare per un miglior domani, perché la resistenza è un fatto solidale, vuol dire fratellanza, significa aiutare. Combatti Salvatore, combatti Salvatore, combatti Salvatore.
Riuscire a fuggire non avrei potuto farlo senza l'intervento del Paperino.
E torniamo allora in diretta dopo questa bella canzone della Casa del Vento. Per gli ultimi minuti di trasmissione vediamo un po' di appuntamenti. Aggiornamenti, appuntamenti, vabbè, in realtà dobbiamo più che darvi appuntamenti, dobbiamo come si può dire, annullare qualche appuntamento, perché questo fine settimana col fatto della Pasqua, non tanto che della risurrezione presunta di Gesù Cristo, ce ne farei qualcosa, ma ci sono le vacanze di mezzo, quindi alcuni di noi, tra cui io ad esempio, se ne vanno anche via, e quindi un po' di trasmissioni
è strano, te ne va.
Andranno, vabbè, è il bello di non avere un lavoro fisso, insomma, dai.
Giustamente.
E un po' di trasmissioni salteranno. Questo sabato non ci sarà La Rabbia, non credo neanche Musical Resistance. Lunedì mattina dubito che andrà in onda la rassegna stampa anche. Dopodiché poi da martedì i programmi ripartono tranquillamente.
Saranno questi giorni di stacco, comunque noi invitiamo tutti gli ascoltatori però a non staccare mai la resistenza.
No, assolutamente, e anche non staccarvi mai dalla radiazione.
Assolutamente.
Anche perché poi i podcast noi ve li carichiamo, quindi potete sentirvi tutte le puntate di Memoria Resistenza. Potete passare tutta la Pasqua da quando vi svegliate a quando andate a dormire in compagnia di Memoria Resistente.
Esatto, comunque appunto anche saltando gli appuntamenti, noi siamo più chi c'è qua, Paolo è sempre in giro, che comunque è sempre vigile, ascolta, allerta contro questi fasci che continuano a imperversare. Speriamo appunto di riprendere, come abbiamo sentito dal canto Santi e Salvatore, la storia di questi ragazzi, che è storia reale, non è una canta così, è una canta reale. Difatti Santi purtroppo ha perso la vita, ma vogliamo anche sottolineare il coraggio di questo partigiano che ha corso, ha saputo che il suo compagno di lotta era assediato dai fascisti tedeschi, non ha avuto esitazione ad andarlo a tentare a salvarlo, perché gli ha consentito di salvarsi, e lui purtroppo ci ha rimesso la vita, però l'ha fatto con coscienza di fare un'azione rischiosa che poteva costargli caro, e lo ha fatto lo stesso comunque.
E poi a Torino arrestano gli antifascisti.
Assolutamente.
Vabbè, una nota però di colore, che non abbiamo detto niente, ma merita che due parole vengano spese, anche perché la cosa è stata un po' tenuta sotto silenzio. I fasci non stanno molto simpatici, a quanto pare, neanche a Padova, tant'è che qualcuno
ha fatto
un gentile omaggio alla sede, ha sanzionato la sede di Casa Pound, notizia che sicuramente non ci ha fatto versare una lacrima,
ma assolutamente,
e neanche ci ha mosso a sdegno.
Ho sentito anche dal comune di Padova, qualcuno della giunta ha detto sono tipi violenti e via dicendo. Tra l'altro, comunque, non nemmeno questi hanno versato una lacrima per fatti personaggi.
No, infatti. Va bene, allora, altri appuntamenti? Beh, possiamo dirvi che il 4 aprile c'è un appuntamento, in realtà, Assemblea Pubblica Cittadina per costruire insieme, il 25 aprile alle ore 19 a Padova. Penso che si terrà proprio qua in Via Valeri a Padova.
Via Valeri, scusa, De Lucida, anche per chi non conosce
questa via qua.
La
via dell'infospazio,
non è via Dottesio, scusa, questa
no,
via Varese,
via Dottesi, ah, questa è via
Varese. No, infatti ho detto via Valeri, non fatemi fare che cosa,
no, via sta. Valeri dov'è? Via Valeri mi sa che è in zona Facciolati. Comunque potete trovare sulla pagina dell'infospazio Chinatown il link a questa iniziativa, appunto, costruiamo insieme il 25 aprile. L'appello non facciamo in tempo a leggerlo, ma appunto lo trovate, e ci sembra anche giusto rilanciare questo appuntamento prima di salutare e ridarci appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 21, sempre su radiazione.info.
Quindi, prima di chiudere, vogliamo ricordare un atto di solidarietà ai due operai morti a Livorno, a tutti quanti gli antifascisti arrestati e comunque vessati dai NOTAP in Puglia, agli antifascisti di Torino, ma soprattutto a questi altri due caduti purtroppo sul lavoro, fatto di precariato e sfruttamento. Non sento mai, appunto, il tipo il Boy Scout di Verona che dice qualcosa su questo, l'unica paura sua sono gli immigrati, allora vado a spiegarglielo alle famiglie di questi due caduti sul lavoro.
E vi salutiamo come al solito con Fischi al Vento.
Che fischi ancora, che sventoli.
Perbacco.
La rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire, sì, a conquistare la rossa primavera. Dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpire. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Cessa il vento e calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano. Sulla bandiera, no? Più in alto, più in alto, con più energia, su che sventoli!
che sventoli per